Il dolore è sempre più acuto, più passa il tempo, ma non per la morte, perché la morte alla fine si accetta, proprio per quello che ha sofferto e per quello che avrebbe potuto non soffrire. Il nostro dolore è come un po' alleggerito dal pensiero che questo non possa più accadere, che cambino proprio questi TSO.
Agosto 2015. La voce di Maria Cristina Soldi andava in onda sulle frequenze di Popolare Network. Suo fratello Andrea, 45enne torinese, era morto da pochi giorni, dopo essere stato prelevato da una panchina e forzato su un mezzo del 118. Andrea era malato di schizofrenia e aveva da tempo interrotto le cure. Il tentativo di farle riprendere, effettuato con eccessiva forza secondo diversi testimoni, avrebbe causato la sua morte. Andrea Soldi è un morto di TSO, non il primo in Italia. Poche settimane prima, in circostanze del tutto diverse, era ucciso a Padova Mauro Guerra, prima ancora nel Salernitano toccava Massimiliano Malzone, e poi Giuseppe Casu e Francesco Mastrogiovanni, il cui decesso è avvenuto al termine di 80 ore trascorse legato ad un letto, vicenda per cui i medici furono condannati. Ma cosa c'è dietro l'acronimo TSO, di uso più o meno comune in Italia dal 1978? Cosa accade realmente in quel lasso di tempo più o meno lungo che viene definito come ricovero? Proveremo a scoprirlo, lo faremo con numerose testimonianze, per lo più punti di vista interessati. Lo faremo grazie al contributo di Psicoradio, testata radiofonica bolognese che da anni ospitiamo con grande piacere nel nostro palinsesto. La prima voce che andiamo a sentire è quella di Alice Banfi, che ha raccontato le sue esperienze psichiatriche in due libri, Tanto scappo lo stesso e Sottovuoto. Alice non ha mai subito TSO, perché alla fine ha sempre detto di sì volontariamente alle cure. Ne ha visti però tanti negli anni trascorsi tra i diversi istituti.
Le volte che ho visto io, solitamente si avvicinano i sanitari e i carabinieri e se si fa un buon TSO, diciamo così, una buona pratica, si cerca di convincere la persona interessata a fare un ricovero tranquillo. Però diciamo che è tutto lasciato al caso, cioè la persona appunto viene prelevata, viene poi portata in ospedale nel reparto di psichiatria, viene ricoverata. Ti vengono dati i farmaci, se non li vuoi ti vengono dati comunque in modo obbligatorio, per cui chiaramente più tu ti opponi al trattamento sanitario obbligatorio più verrai contenuto e farmacologicamente e fisicamente. Poi magari vedi lo psichiatra una volta a settimana, per cui a fine della settimana che può dire vabbè, continuiamo il TSO visto che non hai capito che è obbligatorio per cui devi accettarlo. Mentre quando un TSO è ben fatto è un lavoro molto più complesso. Nella settimana bisogna portare la persona a dialogare spesso, fare dei patti in un certo senso, no? Per cui il lavoro in realtà, la stessa legge lo dice, sarebbe quello di portare la persona a fare un trattamento sanitario volontario.
Ogni storia è diversa dall'altra, come diverse sono le persone che finiscono in reparto. Ogni anno in Italia sono eseguiti oltre 10.000 trattamenti sanitari obbligatori, 3.200 secondo dati Istat, effettuati su soggetti affetti da schizofrenia o disturbi cognitivi, 2.000 per i cosiddetti disturbi affettivi. Il TSO è imposto, perché di coazione si tratta, quando la persona, secondo i sanitari che l'hanno visitata, rifiuta cure che sono necessarie. Di fatto è messo in atto quando il paziente appare pericoloso per sé o per gli altri, minacce di suicidio, aggressioni, rifiuto di acqua o cibo, oltre che di terapie. Non di rado è effettuato su alcolizzati o tossicodipendenti in crisi di astinenza. Questo il racconto che fa del suo TSO Marco, redattore di Psicoradio.
Io mi sono svegliato una bella notte, in quel momento io mi consideravo morto, cioè ero sdoppiato nella mia personalità. Ho svegliato mia moglie dicendo guarda che Marco è morto, però è nato un nuovo Marco, e che mia moglie ha capito la situazione, ha chiamato immediatamente chi di dovere, perché i carabinieri e altro, perché non sapeva la mia reazione. E sono stato ricoverato fino a che mi hanno trattato bene, non è successo nulla. Quando sono arrivato invece al TSO e lì sono cominciati i guai, io purtroppo per loro e sono un esperto di arti marziali, dopo che i medici mi avevano trattato malissimo, mi rendevo conto onestamente che dicevo delle grosse corbellerie. Però quando gli infermieri mi hanno preso di forza, a quel punto sono esploso e ne ho stesi quattro. È che mi hanno abbattuto come un
con
leone.
Che cosa?
Con un fucile ad aria compressa.
ti hanno sparato una siringa di anestetico?
Una siringa di anestetico, sì.
Ecco, ma la domanda è, se tu avessi incontrato dei medici che non ti avessero preso in giro, che ti avessero ascoltato, che ti avessero parlato, avresti lo stesso dato in escandescenze o avresti accettato di farti curare?
Ma io avevo già accettato di farmi curare, se no non avrebbero mai potuto portarmi giù dalle scale.
Marco, come gli altri uomini e donne che subiscono un TSO, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria di un ospedale pubblico. Si tratta dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, o SPDC. Ci sono posti in cui le condizioni sono pessime, altri in cui tra operatori e pazienti si instaura un dialogo proficuo. Secondo lo psichiatra Piero Cipriano, solo il 20% dei reparti non è dotato delle fascette per legare i pazienti a letto. Situazioni e pratiche dipendono, oltre che dal personale della struttura, da regione a regione, dalle linee politiche e dalla cultura sanitaria delle diverse istituzioni a cui i servizi afferiscono. A Bologna, un nome che tutti conoscono è quello di Paolo Tonello, cui è intitolato l'Istituto di Psichiatria in cui è ambientata la prossima storia che andiamo a sentire, raccolta sempre da Psicoradio.
Quel giorno lì, quando mi hanno fatto il trattamento sanitario obbligatorio o TSO, ero molto agitato. Io non volevo essere ricoverato. Pertanto mi hanno preso con l'ambulanza e mi hanno portato all'Otonello. Sono arrivati due infermieri e mi hanno chiesto: adesso ti dobbiamo ricoverare. Io ho detto: come mi dovete ricoverare? Io sto benissimo. No, tu devi essere ricoverato, mi fanno. Mi hanno messo in uno stanzino con un poliziotto. Mi ha detto di tranquillizzarmi, perché altrimenti sarei stato legato o sedato. Io in quel momento lì non riuscivo a tranquillizzarmi. Hanno accennato a contenermi, sì, a legarmi. Pochi secondi dopo è entrata un'infermiera con una siringa, penso, di sedativo. Appena ho visto la siringa con l'infermiera ho detto: va bene, ho perso. Accendiamo la testa prima di cuocerla. Mi sono tranquillizzato, il poliziotto mi ha tolto le mani di dosso, mi ha sbloccato. L'infermiera non ha inoculato il sedativo e mi hanno portato di persona, non sedato, in reparto. Al diagnosi cura ho passato circa una settimana, così poco perché ho chiesto di essere ricoverato all'arcipelago, che è una residenza, penso, di ricoveri volontari, molto più tranquilla, con cure più leggere.
Non ci sono solo i pazienti. Altre persone sono a vario titolo coinvolte nel processo che porta al TSO, con ruoli e conseguenze diverse, non tutti con la corretta formazione per affrontare la situazione. Anzitutto c'è chi fa richiesta del trattamento, coinvolgendo lo psichiatra nel caso la persona sia in terapia, oppure chiamando il 118 o ancora i vigili. Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del sindaco, autorità sanitaria del comune di residenza, su richiesta di due medici. La persona è invitata al ricovero in ospedale, in caso di rifiuto è trascinata con la forza in ambulanza. Questo è il passaggio più delicato, quello in cui possono avvenire le violenze. Roberto è un infermiere della Croce Rossa che opera in provincia di Roma, interviene spesso dopo richieste di TSO e la cosa non gli fa in alcun modo piacere.
Indicativamente mi succede almeno 3 volte a settimana, io lavoro in provincia, per cui è abbastanza frequente.
I casi che ti sei trovato davanti sono completamente diverso l'uno dall'altro?
Assolutamente sì, dai borderline ai bipolari, tutti, credo di averli fatti tutti, insomma, dopo 13 anni di ambulanza. La chiamata ovviamente viene tramite 118 e niente, noi ci rechiamo sul posto ed effettivamente attendiamo sempre comunque lo psichiatra o lo psicologo di turno, che decide se effettuare il trattamento sanitario o meno, a seconda della gravità della situazione. È capitato pochissime volte che lo specialista di turno sedasse il paziente, non si prendono effettivamente la responsabilità, per cui alla fine dobbiamo contenere la contenzione ed è bruttissimo.
Ma chi si occupa della contenzione? Non intervengono in questi casi i vigili o le forze
sì,
di polizia?
Esattamente, allora la contenzione effettivamente deve essere fatta dai vigili, sono loro che devono fare la contenzione, ma in realtà la privazione della libertà di movimento è comunque brutta per me.
Hai visto casi di eccesso di contenzione, eccesso nell'uso della forza?
Mi è capitato un paio di volte di vedere contenzioni un po' esagerate, ma la situazione devo ammettere che purtroppo lo prevedeva.
Quando capitano i casi di cronaca, le cosiddette tragedie, che cosa pensi? Che avresti potuto assistere, se non addirittura in qualche modo partecipare anche tu a casi del genere?
Purtroppo può succedere, mi fa male la contenzione, e poi queste situazioni mi destabilizzano, davvero.
Entro 48 ore dal ricovero, il sindaco ha l'obbligo di inviare l'ordinanza di TSO per la convalida al giudice tutelare. Il trattamento ha per legge la durata massima di 7 giorni, ma le richieste di prolungamento da parte degli psichiatri sono numerose e di norma sono convalidate dallo stesso magistrato. 6 anni fa Magda Guia Cervesato subì un ricovero forzato. La dolorosa esperienza sarebbe diventata oggetto del suo libro, TSO.
Questa esperienza appunto si protrasse per 6 giorni e nel libro io ricordo 2 cose in particolare che mi permisero di mantenere proprio contatto con il mio essere persona e non cosa a cui somministrare terapie o traghettare da un letto all'altro, un salone puzzolente di nicotina, la sala mensa in questi corridoi in cui si passeggia infinitamente l'intero ore e ore. Una persona, proprio un individuo, un infermiere, io do dei nomignoli a tutte le persone che si aggirano per quell'ambiente, sia curanti che curati, che io chiamo l'infermiere bello, proprio bello perché semplicemente si sedeva con noi a parlare. Chi ha vissuto questa situazione capisce che il punto lì ci sta, perché non è necessario dire altro, una persona che si ferma lì invece di guardare dall'altra parte. E il secondo punto, il mio ricovero avvenne di maggio, quindi la stagione bella era iniziata, si potevano aprire porte e finestre che davano sul giardino, certamente cintato da alte mura, quindi mi ricordo proprio la sensazione dei raggi sul viso che mi scottavano e quindi mi facevano, come dire, riprendere contatto con un esterno che mi era precluso.
Tra le persone coinvolte in questo processo, infine, è impossibile non citare i familiari dei ricoverati. In molti casi, in mancanza di alternative, sono loro a chiamare i TSO. Sono loro anche a pagarne parte delle conseguenze, come descrive Marie-Françoise de la Tour, presidentessa dell'associazione Cercare Oltre, anche lei ospite di Psicoradio, in onda tutti i giovedì alle 21 su Radio Popolare.
Noi abbiamo dovuto chiamare le urgenze, sono arrivati i carabinieri, eccetera, hanno fatto un TSO perché non eravamo preparati. Se fosse da rifare, noi una cosa del genere non lo rifaremmo mai. Perché nel nostro caso il TSO è stato solo un trauma aggiuntivo enorme che non è servito a niente se non a creare un immenso rancore del nostro figlio nei nostri confronti. Non è stato quello che speravamo, l'inizio di un rapporto terapeutico con una struttura. Quando il mio figlio ha finito il TSO è tornato a casa e basta, rifiutando come prima di assumere farmaci o di fare altre cose. Perciò ci siamo ritrovati nella stessa situazione di prima, ma andrebbe fatto in un altro modo. Cioè, uno può essere contenuto, può essere sedato, ma deve mantenere la sua dignità personale.